allora lunedì 13 giugno 2011, le 10 e 12 minuti primi, all'ascolto di Radio Onda Rossa. E come ogni lunedì a quest'ora in onda Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura, la storia dal Paese Basco e non solo. Quest'oggi partiremo ancora con i temi che ci hanno impegnato nel corso delle scorse settimane, il movimento degli Indignados che ha sgomberato quasi definitivamente le piazze spagnole con numerosi problemi poco registrati dai mass media. Andremo a vedere che cosa è successo. E poi i contraccolpi elettorali nel Paese Basco, dove la sinistra indipendentista è riuscita addirittura a esprimere il sindaco per la prima volta nella sua storia della città di San Sebastián, Donostia. Sindaci di sinistra anche in quella della lontana Irlanda del Nord, a Belfast, dove è stato eletto un giovanissimo militante dello Sinn Féin. Quindi parleremo di teorie del complotto relative all'uccisione di Luis Carrero Blanco nel 73 e non solo. E poi infine un dato confortante che arriva dalle cosiddette feste taurine, così vengono definite le corride nello stato spagnolo, che nell'anno scorso sono crollate sia per numero di corride organizzate sia per numero di partecipanti, e questa è sicuramente una ottima cosa. E allora noi andiamo a cominciare la puntata di oggi parlando brevemente di Indignados e Indignadas. La settimana scorsa la campada della Puerta del Sol di Madrid, la più importante insieme a quella di Plaza Catalunya a Barcellona, ha deciso, in seguito a una lunga assemblea pubblica, di smantellare l'accampamento nel fine della settimana, domenica. Quindi da ieri sostanzialmente Puerta del Sol è stata autosgomberata. La decisione è stata presa durante un'assemblea che si è prolungata nella notte, con la partecipazione di diverse centinaia di persone. Tutte le 17 commissioni formate nella cosiddetta Repubblica Libertaria del Sole si sono pronunciate per lo smantellamento dell'accampamento. Un'ala del movimento, che però sembra essere abbastanza minoritaria, ha deciso di restare in piazza, una presenza che però non sarà più rappresentativa del cosiddetto movimento Democracia Real IA, che è quello che in qualche modo ha coordinato tutte le varie occupazioni in giro per lo Stato. L'accampamento è uno strumento, non un obiettivo in sé, hanno indicato gli Indignados e le Indignadas. Anche a Barcellona Plaza Catalunya ha votato per lo smantellamento dell'accampamento nel corso della settimana, e così è stato. Dunque si torna in qualche modo alla normalità? Bisognerà vedere. I segnali ci sono tutti, almeno dal punto di vista mediatico, perché se gli autosgomberi delle principali piazze iberiche sono stati in qualche modo coperti dai mass media, non con i fasti che gli erano stati tributati all'inizio, ma insomma c'è stato ancora un minimo d'attenzione, molta meno attenzione, anzi quasi nulla, si è verificata per quanto riguarda altre iniziative che il movimento ha comunque preso. Per esempio, la scorsa settimana, vi ricordate, avevamo raccontato di come le diverse assemblee avessero deciso, da un lato, di tornare nelle piazze periferiche, tornare nei vari quartieri di Barcellona, di Madrid, di tutte le altre principali città iberiche, per far vivere questo tipo di movimento in maniera più radicata e più dal basso. cosa che da qualche parte si è riusciti anche a fare a Madrid e a Barcellona, per esempio, ma anche altrove. Sempre la settimana scorsa era stata presa la decisione di andare a contestare in maniera pacifica gli atti di insediamento delle nuove, dei nuovi consigli municipali in seguito alle elezioni amministrative generali di qualche settimana fa. Ebbene, evidentemente l'atteggiamento delle forze dell'ordine, quindi l'atteggiamento del governo, è decisamente cambiato. La settimana scorsa abbiamo parlato delle pesanti operazioni di repressione da parte della polizia a Valencia, dove un corteo, sostanzialmente una mobilitazione che si preparava ad accogliere il nuovo sindaco di Valencia, è stata brutalmente attaccata da parte della polizia. Nel corso di questa settimana vicende simili ci sono state in altre città. A Saragozza probabilmente le cose peggiori, le cariche peggiori da parte della polizia, ma anche a Madrid e a Salamanca, e nella città di Salamanca. In tutti questi luoghi, nel corso di sabato scorso, le iniziative da parte del movimento 15M per contestare i neoconsigli comunali, per contestare pacificamente peraltro, sono state brutalmente represse. Si ritorna dunque alla normalità, e la normalità dello Stato spagnolo è questa: è fatta di mancanza di democrazia, è fatta di impossibilità di manifestare, è fatta di repressione violenta, ed è fatta soprattutto di silenzio da parte dei mass media ufficiali iberici. Praticamente non hanno minimamente affrontato questi casi, e bisognerà vedere a questo punto come si evolverà il movimento. Va detto che almeno in alcune città in questo momento non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa. Certo è che una volta che i riflettori saranno, se non spenti, certamente offuscati, una volta che le forze di sicurezza ricominceranno ad avere mano abbastanza libera, le cose ovviamente si faranno sempre più difficili, però forse potrebbero farsi anche più interessanti. Staremo a vedere anche perché la temperatura del panorama politico spagnolo sta rapidamente salendo. È delle ultime ore la notizia, l'indiscrezione che Zapatero starebbe cominciando a pensare alla possibilità di indire elezioni politiche generali per questo novembre, quindi con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale delle Cortes, del Parlamento spagnolo. Potrebbe essere è un ulteriore dato che fa capire quanto la situazione stia rapidamente degenerando, ma potrebbero anche aprirsi nuovi spazi per varie nuove forme di mobilitazione. Staremo a vedere, e soprattutto staremo a vedere se il movimento di occupazione delle piazze riuscirà a resistere all'estate, che come sempre è un periodo piuttosto difficile per le mobilitazioni, e se a settembre prossimo si ritornerà con ancora le piazze piene, oppure ci sarà stato in qualche modo un riflusso più o meno generalizzato. Certo, quello che appare chiaro è che sarà difficile ottenere il favore mediatico da parte degli attori principali dei media spagnoli, in primis El País, come è stato per l'esordio di questo movimento, ma è una cosa che sta anche che ci sta tutta, ovviamente. Il curioso era che El País parlasse delle mobilitazioni, non che non ne parlasse. Adesso si è ritornati un po' alla normalità. Bene, dal quadro politico generale spagnolo passiamo a quello basco, dove si sono formati e si stanno formando i governi delle varie municipalità nel Paese Basco, e ovviamente un enorme spazio ce l'ha la sinistra indipendentista, vera trionfatrice delle ultime elezioni nel Paese Basco. In particolar modo il dato principale di cui tener conto è quello della città di Donostia, San Sebastian, la seconda città per grandezza del Paese Basco, ma è una località che ha una rilevanza di livello nazionale, una città molto conosciuta, molto importante per la sua economia, la sua industria, il suo ambiente culturale internazionale. Insomma, avere il sindaco qui, gestire la città, non è come farlo ovviamente in qualche sperduto paesino dei Pirenei. E quindi per la prima volta la città esprime un sindaco della sinistra indipendentista, un sindaco eletto dalla coalizione di sinistra Bildu. Noi andiamo a leggere brevemente qualche brano di un articolo tratto dal sito talkingpeace.org, dal titolo Donostia, Guernica, Laudio, Alsasu, sono tutte località del Paese Basco, governi della sinistra in Euskal Herria. Dopo due settimane di incontri, dialoghi, promesse, si sono insediati i nuovi governi delle municipalità basche, della comunità autonoma basca e della Navarra. Non ci sono state sorprese significative, confermando in linea generale le scelte annunciate dalle varie forze politiche. Una testimonianza della pluralità della società basca, e questo lo si deve fondamentalmente alla irruzione della coalizione elettorale Bildu, che non solo è diventata la seconda forza politica delle province basche e per poco meno di 15.000 voti non è la prima, ma è diventata anche il riferimento di un reale cambio politico, sociale ed economico. La sinistra indipendentista si trova a dover conciliare ora una funzione di mobilitazione permanente, che è stata la sua caratteristica in questi decenni, con la gestione di municipi e, forse, lo si saprà tra alcuni giorni, anche della provincia della Gipuscoa. Il lavoro ovviamente non mancherà. Sicuramente Donostia San Sebastian rappresenta la sorpresa e la sfida più grande. Qui la mancanza di un accordo fra il Partito Socialista, il Partito Nazionalista Basco e il Partito Popular ha permesso a Bildu, che è stata la forza più votata nella capitale della Gipuscoa, di accedere al governo della città attraverso il nuovo sindaco Juan Carlos Izaguirre. Un governo però di minoranza, che dovrà trovare punti d'accordo con le varie forze politiche per cercare di portare avanti un programma che annella partecipazione, la soluzione al conflitto violento, politiche sociali a favore delle classi meno abbienti, i punti qualificanti. E non sarà facile. Le lobby economiche più rilevanti hanno già annunciato che progetti come il mega inceneritore di Zubieta, il porto esterno di Pasache, il treno ad alta velocità, il progetto di Donostia, città europea per il 2016, sono obiettivi irrinunciabili. Come vedete, il Paese Basco, ma sembra l'Italia. Una partita aperta che si svilupperà in un contesto provinciale dove la forza di Bildu sarà ancora più marcata. Sono 59 i municipi della Gipuscoa, che è la provincia di San Sebastian, dove governerà Bildu. Il fatto che il Partito Nazionalista Basco, i socialisti, il Partito Popular, pur avendo numerose coincidenze sui progetti di mega infrastrutture, non abbiano trovato un accordo fra di loro, È da leggere nel messaggio che la vittoria di Bildu ha significato: una politica trasparente, più partecipata, attenta ai bisogni della maggioranza della popolazione, lavoratori e lavoratrici dipendenti o disoccupati, più attenzione all'ambiente. Questi alcuni dei punti che l'opinione pubblica ha più volte richiesto alla classe politica. Che il fenomeno degli Innados non abbia granché attecchito nel Paese Basco e che oggi non ci siano state, l'articolo è stato scritto sabato, manifestazioni durante l'insediamento dei nuovi consigli municipali, se si eccettua Pamplona, come è avvenuto invece in numerose altre città spagnole, testimonia come un'alternativa al solito modo di far politica si sia materializzata nel Paese Basco e che adesso può essere messa alla prova. Il caso San Sebastian, che ha occupato le prime notizie di tutti i quotidiani spagnoli, non è l'unico a chiarire lo scenario politico basco. Il PSE, il Partito Socialista, in caduta libera, ha ormai poche carte da giocare. Nella provincia di Gipuzkoa è riuscito a mantenere solo 3 comuni, mentre nella provincia della Biscaglia sono solo 2 le città che sono amministrate dai socialisti. Insomma, si conclude l'articolo, Bildu ha ottenuto 123 governi cittadini nelle 4 diverse province basche, le 3 che formano parte del Paese Basco, diciamo, ufficiale, ovvero sia Biscaglia, Gipuzkoa e Álava e la Navarra. Dimostrano anche nel primo appuntamento con la mediazione e gli accordi di mantenere una coerenza e una prospettiva a lungo termine. La presenza di numerosi giovani fra le sindache, i sindaci, i consiglieri della coalizione della sinistra indipendentista è un'altra prova e sfida che viene lanciata per un cambiamento profondo della società basca. Insomma, un altro Paese Basco, per ricordare un vecchio e forse non fortunatissimo slogan, forse è possibile già da domani. Comunque, a proposito di giovani, fanno meglio in Irlanda del Nord, dove si è insediato il nuovo sindaco di Belfast, eletto nelle file dello Sinn Féin a East Belfast. Si chiama Niall O'Donoghue ed ha solo 25 anni, già una carriera politica abbastanza corposa, visto che è entrato nello Sinn Féin a 16 anni per lavorare sulle campagne per i diritti linguistici e l'uguaglianza. Succede al sindaco precedente di Belfast, Pat Convery, del Partito Social Democratico Nord Irlandese. O'Donoghue è il terzo sindaco dello Sinn Féin di Belfast, dopo Alex Musk, eletto nel 2002, e Tom Hartley nel 2008. E dunque questa è la situazione, chiamiamola così, amministrativa nel Paese Basco, una situazione molto complessa, ma anche una situazione che apre scenari nuovi. Il fatto che la sinistra indipendentista amministri città e comuni non è certo una novità, e non dalla caduta di Francisco Franco, insomma, ma dalle prime elezioni amministrative più o meno libere all'inizio degli anni 80, che la sinistra basca, all'epoca si chiamava Herri Batasuna, ha sempre avuto ottimi risultati elettorali, ha amministrato decine e decine di comuni, fra l'altro in maniera, nella grande maggioranza dei casi, molto molto positiva. Ma certo, qui siamo a un salto di qualità, perché riuscire a esprimere il sindaco della seconda città del paese o riuscire a esprimere il presidente di una provincia è un passo avanti importante, ma è anche un passo che, se non fatto nella dovuta maniera, può creare ovviamente dei problemi. E per esempio molti sono i commentatori politici che ritengono che i nazionalisti moderati del PNV abbiano in qualche modo lasciato strada alla sinistra indipendentista per far sì che questa si bruci nell'amministrare città e province e poi possa in qualche modo frenare la propria ascesa. Fino adesso non è stato così, anzi fino adesso le esperienze di governo locale della sinistra indipendentista sono state bloccate solo ed esclusivamente dalla magistratura e dalla polizia. Fra l'altro in molti casi in realtà neanche la magistratura e la polizia ci sono riuscite, perché anche nei periodi più bui della legge sui partiti ci si è trovati spesso e volentieri di fronte a cittadine, paesi dove la sinistra indipendentista prendeva l'80 e il 90% dei voti, e quindi in quei casi, insomma, anche se ufficialmente non ci si poteva presentare alle urne, si trovava la scappatoia per riuscire a esprimere un sindaco che fosse comunque espressione in effetti della volontà popolare. Questo in alcuni casi, in altri si è mandato direttamente il podestà da Madrid, e stiamo parlando di pochi anni fa. Ad ogni modo, questo è lo scenario che si apre adesso che siamo a pochi giorni dall'inizio dell'estate. Probabilmente anche qui, così come per quel che concerne il movimento degli Indignados, a settembre si potranno trarre i primi insegnamenti da queste esperienze di governo, e poi ovviamente se si andrà in effetti a votare per le elezioni generali a novembre, allora potrebbe succedere qualcosa di molto grosso. Bene, come capita di sovente per quanto riguarda questa trasmissione, noi adesso dalla cronaca passiamo alla storia, o meglio all'uso della storia, all'uso che si fa della storia, con un breve scritto dello storico basco Iñaki Egaña dal titolo La cospirazione permanente, un articolo che prende le mosse, e Egaña è uno storico ma anche un filosofo della storia, prende le mosse dal attentato di ETA a Carrero Blanco nel dicembre del 1973, l'attentato con cui ETA fece saltare in aria l'ammiraglio Luis Carrero Blanco, delfino di Francisco Franco, nel dicembre 1973. Si parte da quell'attentato che alcuni dissero che non si trattava di un attentato da parte di ETA, ma che dietro c'era sicuramente una cospirazione internazionale di livello molto più alto. Si parte da quello e si passa alle cospirazioni attuali. Del resto l'articolo si intitola appunto La cospirazione permanente, e può essere di qualche insegnamento sia per quel che concerne la storia passata sia per quanto riguarda gli avvenimenti presenti.
Domus aurea, federis arca, refugium peccatorum, consolatris afflictorum, auxilium christianorum, regina angelorum.
E allora Egaña comincia così il tuo articolo. Sono passati neanche 40 anni dalla morte del presidente del governo spagnolo, l'ammiraglio Luis Carrero Blanco, per mano di ETA, e le teorie cospirative sono state riportate in auge da alcuni mezzi di comunicazione che come se si trattasse di una moda, diffondono notizie relazionate in merito alla partecipazione di protagonisti ritenuti alieni al fatto. L'ultima recita è quella diretta da tal Miguel Bardem. In questa recita il regista non fa altro che seguire alla lettera il settimo capitolo del libro del giornalista Alfredo Grimaldo, intitolato La CIA nella Spagna. Secondo Grimaldo, se è difficile trovare qualcuno che sostenga che sia stata solo ETA ad essere implicata nell'attentato a Carrero Blanco, una tesi che è la stessa che lanciò all'epoca dei fatti è Arias Navarro, che fu il successore di Carrero Blanco dopo l'attentato del 73 e qualche settimana dopo l'azione. Nulla di nuovo per questo. Per chi magari non fosse perfettamente addentro la storia contemporanea spagnola e in particolar modo la storia dell'attentato a Carrero Blanco, l'attentato a Carrero Blanco è del dicembre 73 ed è la prima azione di ETA dirompente, l'azione con cui ETA, che fino allora era un gruppo considerato di piccole dimensioni, riesce a colpire addirittura il presidente del governo spagnolo. Non furono pochi coloro che sia a sinistra sia a destra, si distinse fra l'altro all'epoca Partito Comunista di Spagna, chi disse che in realtà quell'attentato non poteva essere opera di ETA, che erano quattro disperati in grado neanche di rapinare un ufficio delle poste, ma sicuramente c'era qualcuno dietro, probabilmente gli Stati Uniti d'America, la CIA. Non si riesce a capire come mai i più fedeli alleati di Francisco Franco dovessero far saltare in aria il delfino di Francisco Franco, ma tant'è. Tutto pur di non ammettere che autori di quell'attentato erano stati militanti di ETA. Ed è proprio su quelle polemiche, sulle polemiche dell'ETA, sulle polemiche di chi diceva non può essere stata ETA a farlo, che la scrittrice Eva Forrest, due anni dopo i fatti, nel 1975, sotto lo pseudonimo di Julen Aguirre, scrive il libro Operazione Ogro, come e perché uccidemmo Carrero Blanco, che era un libro intervista in cui i militanti di ETA impegnati nell'operazione raccontavano per filo e per segno i dettagli di quell'operazione, una risposta diretta ai teorici della cospirazione. Quel libro poi peraltro fu sostanzialmente il libro utilizzato come copione per il successivo film di Gillo Pontecorvo su quell'azione, ovvero sia Ogro, film che poi ebbe una vita travagliatissima, ma ve l'abbiamo raccontata tante volte e magari lo rifaremo anche in futuro. Oi, oi, oi! Ma torniamo a Iñaki Egaña, che dice: il teorema della cospirazione ha un percorso ricorrente, anche se può sembrare essere di recente uscita. Uno striscione degli indignati di San Sebastian spiega alla perfezione questo teorema. Diceva lo striscione: no alle società segrete, no agli autoattentati dell'11 settembre a New York, dell'11 maggio a Madrid e del 7 luglio a Londra. Secondo questo teorema, le società sono rette da gruppi che nell'ombra controllano tutto quello che si muove sotto il sole. Prima furono i templari, poi i massoni, oggi la CIA o qualcosa di simile, o l'occhio di Dio o quello del Grande Fratello. Elvis non è morto a Memphis, ma vive in incognito in Argentina. Armstrong non ha mai messo piede sulla Luna, ma ha fatto tutto in uno studio hollywoodiano. Ma per quanto ci riguarda, gli argomenti di queste teorie cospirative in relazione alla morte di Carrero Blanco, al margine di quelle del libro di Grimaldos di cui dicevamo prima, sembrano ricadere sui dubbi che tenderebbe a far sorgere il processo 142-73 di Madrid, processo che non si è mai concluso con un giudizio in seguito alla legge di amnistia del 1977. Tutto ciò esclusivamente per tutelare gli interessi della famiglia di Carrero Blanco, per evitare di prendersela troppo con i servizi di sicurezza dell'ammiraglio e per cercare di discolpare i comandi militari che avevano in gestione la sicurezza del presidente del governo. Ma soprattutto tutto ciò era atto a presentare ETA come una sorta di gruppetto di cavernicoli senza alcuna capacità tattica e quindi strategica. Recentemente un programma televisivo che di solito si dedica a svelare marziani e fantasmi, che è sostanzialmente il Voyager spagnolo, questo lo dico per chi non segue la televisione spagnola, qualche settimana fa ha aggiunto una nuova linea per quanto riguarda l'interpretazione della cospirazione. Secondo questo programma, gli Stati Uniti si erano adirati con la Spagna, in particolar modo con il presidente dell'epoca, Carrero Blanco, perché l'ammiraglio avrebbe avuto intenzione di dirigere un progetto ultrasegreto di fabbricazione di una bomba atomica alle spalle di Washington. Solo due potenze erano allora capaci di farlo, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Significava questo che Carrero Blanco era caduto nelle spire del comunismo e dei sovietici? Pertanto gli americani erano dunque obbligati a eliminare il delfino di Franco? Ogni volta che ETA ha fatto qualche attentato che era difficilmente prevedibile, la reazione del governo per cercare di evitare le critiche ai propri servizi di sicurezza, ai propri servizi segreti, è sempre stata quella di implicare all'interno di questi attentati la presenza di agenti estranei e stranieri. Basta un rapido ripasso di giornali. ETA ha compiuto azioni molto più complicate di quelle che hanno portato alla morte, di quella che ha portato alla morte Carrero Blanco. Per esempio gli attentati a Madrid contro all'epoca capo dell'opposizione Aznar, che si salvò soltanto perché la sua automobile era blindata, al contrario di quella di Carrero Blanco, o contro il re di Spagna a Mallorca. A Madrid, nel periodo di tempo che va fra la morte di Francisco Franco e l'entrata dello Stato spagnolo della NATO, quindi sono poco meno di 10 anni, ETA ha ucciso almeno una decina di militari di grado simile a quello del ammiraglio, e nel 1988 ha sostenuto quello che è stata l'operazione più problematica della sua storia, ovvero sia il sequestro dell'industriale Reviglia, durato ben 249 giorni.
Que se note que estás presente, es el rock de la línea del frente. Que se note que estás presente.
Nel luglio del 1986 ETA ha attaccato la sede del Ministero della Difesa a Madrid con 12 granate, due delle quali sono penetrate dentro l'edificio. Il quotidiano ABC disse che il centro delle forze armate di Madrid era quello meglio custodito di Spagna. Nessuno in questo caso ha parlato di presunte implicazioni statunitensi nell'attentato. Nell'aprile del 1982 ETA distrusse con la dinamite la sede centrale della compagnia telefonica di Rios Rosas a Madrid. Quasi 1 milione di abbonati e 6.000 succursali bancarie entrarono nel panico. Dietro c'era l'Unione Sovietica, nessuno volle insinuarlo. Come vedete, dunque, dice Egaña, gli argomenti dei teorici della cospirazione in merito all'attentato a Carrero Blanco sono facilmente smontabili. Per esempio, quello dell'assenza di controlli dopo l'attentato, di cui parlano molti, è una menzogna totale. Si dice, appunto, l'attentato fu coperto da qualcuno perché in seguito all'esplosione non ci furono controlli sulle strade. Non è vero. Dopo i fatti, il direttore generale della Guardia Civile, Carlos Iniesta Cano, inviò un telegramma a tutte i comandi territoriali che così concludeva con un messaggio inquietante. Nel caso che si debba incontrare un'automobile dentro la quale si supponga ci possa essere un elemento sovversivo alteratore dell'ordine, bisognerà attuare energicamente, senza alcun tipo di restrizione e senza problemi, nell'uso di armi. E fu così: sia la Polizia Nazionale che la Guardia Civile misero subito in moto centinaia di controlli sulle strade e le autostrade che portavano a Madrid. Nella mattinata dello stesso giorno dell'attentato, il 20 di dicembre del 1973, la polizia a Madrid aprì il fuoco contro un giovane 19enne, Pedro Barrios, che per sua sfortuna fu scambiato per un militante basco. Barrios morirà 15 giorni dopo a causa delle ferite riportate. E sempre andando a guardare la stampa dell'epoca si possono leggere notizie come uno dei capi militari di ETA è risultato ferito nell'esplosione che ha provocato la morte di Carrero Blanco, cosa non vera, oppure rispetto al povero Barrios, la Guardia Civile ha preso uno dei leader del gruppo. Poi, una volta che si è saputo che Barrios in realtà non c'entrava niente, era un ragazzino di un quartiere periferico di Madrid, la notizia sparisce dai giornali. A Madrid decine di giovani baschi che stavano facendo il servizio militare furono detenuti per il solo fatto di essere baschi. A Bayona, Endaya e Donibane Loizune, nel paese basco francese, la locale gendarmerie realizzò una serie impressionanti di detenzioni. E a Donostia la polizia spagnola uccise un militante di ETA che non c'entrava nulla peraltro con l'azione di Madrid di Carrero Blanco. La presunta implicazione degli Stati Uniti d'America dunque non ha nessun tipo di senso. Ci sono tonnellate di documentazione declassificata, decine di biografie, decine di geografie, e non c'è una sola riga di documento storico che possa far ritenere valida la cosiddetta linea cospirativa. Come si è ricordato recentemente, Kissinger, il segretario di Stato americano dell'epoca, si riunì insieme a Carrero Blanco qualche giorno prima dell'attentato. Secondo i cospirazionisti, la riunione fu un insuccesso e Carrero si prese a male parole con Kissinger, tale e quale Franco fece con Hitler ad Hendaya nel 1940. Ma si tratta anche qui di una fiction venuta male. Le relazioni fra Washington e Madrid erano eccellenti. Vernon Walters, all'epoca direttore aggiunto della CIA, lo racconta nelle sue memorie Silent Missions e nelle stesse memorie si dichiara un grande ammiratore di Francisco Franco. Ma del resto, sin dai tempi delle negoziazioni per stabilire basi dell'esercito e dell'aviazione nordamericana nel suolo spagnolo, quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, le relazioni fra Washington e Madrid non avevano alcun segreto. I posti chiave dei servizi segreti e dell'esercito spagnolo erano in mano di uomini profondamente franchisti e allo stesso tempo profondamente filo americani. Molti di loro, peraltro, si erano formati direttamente negli Stati Uniti. Quando ci fu il tentativo di golpe del 1981 a Madrid, si scoprì che le persone implicate erano tutte ardentemente filoamericane e lo erano state da sempre. Fin dal 1953, del resto, gli Stati Uniti hanno sempre appoggiato l'opzione più conservatrice possibile nello Stato spagnolo, senza eccezioni. La percezione della Spagna come di un territorio suscettibile di andare sotto il controllo di forze e sindacati comunisti era la principale preoccupazione della CIA negli anni 70. Ogni attacco al regime era considerato un atto per destabilizzare il paese e quindi un atto ad alto rischio, mentre tutto l'apparato di informazione di servizi segreti del regime franchista legava l'insurrezione basca al comunismo. Gli Stati Uniti dal canto loro segnalavano che la strategia di ETA, che consideravano anche loro come una formazione comunista, era simile a quella che aveva teorizzato a suo tempo il rivoluzionario brasiliano Carlos Marighella, anche lui uno non particolarmente amato dalla CIA.
Revuelta nel fenopatico!
E dunque, con una sintonia totale fra Washington e Madrid, una paura, un terrore viscerale del comunismo e di qualsiasi cosa sarebbe potuto succedere dopo la morte di Franco, poteva desiderare la CIA la morte di Carrero Blanco, si domanda Egaña. È molto più probabile, anzi è quasi sicuro, che sia stata la CIA a dare il parere fondamentale perché Carrero Blanco diventasse presidente del presidente del governo spagnolo e quindi in qualche modo desse il suo placet alla successione di Francisco Franco. E del resto, anche con il successore di Carrero Blanco, ovvero sia Arias Navarro, sarebbe successo lo stesso. Arias Navarro era uno che si era fatto le ossa in Guatemala in compagnia dei peggiori torturatori fascisti e dei peggiori agenti della CIA, quindi qualche legame c'era. E quindi questo l'articolo di Iñaki Egaña, poi prosegue raccontando anche quelle che furono le reazioni non soltanto della destra spagnola, ma anche della sinistra, in particolar modo del Partito Comunista capitanato all'epoca da Santiago Carrillo. Anche qui, subito dopo l'attentato a Carrero Blanco, ci furono una serie di dichiarazioni che col senno di poi sembrano abbastanza ridicole in merito alla presenza di agenti segreti non meglio specificati, ma suppostamente nordamericani, che, come abbiamo letto fino adesso, è una cosa abbastanza improbabile da credere. Ma lì il problema era: come si fa a dire che c'è un gruppo autoctono indigeno che è riuscito ad attentare alla vita del presidente del governo? È un problema per chi sta al governo, ma anche un problema per chi all'epoca faceva opposizione di un certo tipo. In punto si sono fatte. La lettura di Gnacchi e Gagna è sempre piuttosto illuminante. Peccato che questo storico di vaglia in Italia non sia tradotto. Magari un giorno qualcuno lo farà, chi lo sa. Allora, noi siamo arrivati alla chiusura della trasmissione. Chiudiamo con una buona notizia, come fanno le trasmissioni, quelle serie o supposte serie, anche se a noi la 7 non ci vuole, e soprattutto non c'è tutto un sottobosco di persone che ci danno le notizie sotto banco da mandare in prima serata. Ma vabbè. Comunque, chiudiamo con la notizia che nel 2010 le feste taurine, si chiamano così, ma in realtà insomma sono le corride, ci sarebbero altri nomi ben più probanti per definirle, sono ai minimi storici. Si sono tenuti 1724 eventi di questo tipo nel 2010, la cifra più bassa dell'ultima decade. Nello Stato spagnolo si sono ridotte le corride in soli 3 anni di oltre il 34%, sono passate da 2622 a 1724. Una parte di questa discesa è dovuta sicuramente al fatto che le municipalità hanno meno soldi di prima per la crisi, ma ci sono anche tutta una serie di indicatori che non c'entrano con la crisi economica, che mostrano un crescente disinteresse dei cittadini e delle cittadine dello Stato spagnolo per la tauromachia. A dirlo è la presidentessa della piattaforma La Tortura No Es Cultura, Marta Esteban, che per esempio parla dell'audience in TV che fanno le corride. Le corride purtroppo vengono trasmesse anche in televisione. E dal 2007, dice la Esteban, le corride in TV hanno perso 200.000 spettatori per quanto riguarda le TV locali e 400.000 nelle TV nazionali. Ci sono anche altri fattori, sono numerosissime per fortuna le iniziative, i coordinamenti, le associazioni antitaurine nello Stato spagnolo. Ci sono altri due fattori per quanto riguarda questo calo: il fatto che gli aficionados delle corride siano sempre più anziani, e mentre i giovani paiono avere molto meno interesse per questo tipo di massacri tramuffati da spettacoli, e poi l'aumento della sensibilità nei confronti del tema dei maltrattamenti animali. Ci sono delle regioni dove sostanzialmente la corrida è sparita. In Galizia, per esempio, in un anno ci sono state solo 8 corride. In Catalogna sono sostanzialmente abolite. In pratica restano soltanto 3 regioni, quella di Madrid, quella di Castiglia-La Mancia e quella dell'Andalusia, dove rimane ancora questo tipo di iniziativa. Ma come dire, è stato fatto molto lavoro in questi anni, lavoro che ha portato anche a iniziative in qualche modo rivoluzionarie. Pensate alla festa, la cosiddetta festa dei Tori, alle San Ferminas di Pamplona. Le San Ferminas sono il simbolo della città, la corsa dei tori per le strade della città che tutti conoscono. Non tutti, anzi molto pochi, sanno che poi i tori che corrono allegramente per le vie della città vengono portati alla fine nella Plaza de Toros locale, e lì fanno la fine che fanno. Persino in una città come Pamplona, da qualche anno ormai, si tiene all'inizio delle San Ferminas una manifestazione internazionale anti-taurina, che all'inizio ha avuto molti problemi, adesso come dire, riesce ad andare avanti. Anche queste sono piccoli segnali, piccoli anzi, sono segnali decisi di civiltà di un popolo. Gringo sono in Nicaragua, mica solo lì. I gringo stanno anche e soprattutto nel cervello di un sacco di persone. Ad ogni modo, 11:06 minuti primi, lunedì 13 giugno 2011. I seggi sono ancora aperti per 4 ore scarse. E Radio Euskadi termina qui. Vi ricordiamo www.ondarossa.info per scaricare queste e le puntate precedenti di Radio Euskadi. Radio Euskadi @autistici.org, la posta elettronica per entrare in contatto con noi. Questa era Nicaragua Sandinista tanti e tanti e tanti e tanti anni fa. Chiudiamo con la sigla finale di Radio Euskadi, ci risentiamo la prossima settimana per quanto riguarda Radio Euskadi, fra pochi minuti per invece i circa tre quarti d'ora che ci separano dal prossimo appuntamento redazionale, ovvero sia la trasmissione Corrispondenze Operaie a mezzogiorno.